Ad alta voce, Elio De Capitani legge Il sistema periodico di Primo Levi.
Azoto. E venne infine il cliente sognato, quello che voleva da noi una consulenza. La consulenza, il lavoro ideale, quello da cui tu trai prestigio e quattrini senza sporcarti le mani, né romperti il filo della schiena, né rischiare di finire abbrustolito o intossicato. Devi solo toglierti il camice, mettere la cravatta, ascoltare in attento silenzio il quesito e ti senti come l'oracolo di Delfo. Devi poi pesare bene la risposta e formularla in un linguaggio paludato e sfumato affinché anche il cliente ti ritenga un oracolo degno della tua fiducia e delle tariffe stabilite dall'ordine dei chimici. Il cliente sognato era sulla quarantina, piccolo, compatto ed obeso. Portava i baffetti alla Clark Gable ed aveva ciuffi di pelo nero un po' dappertutto, dentro le orecchie, dentro le narici, sul dorso delle mani e sulle falangi fin quasi alle unghie. Era profumato e impomatato e aveva un aspetto volgare. Sembrava un souteneur, o meglio un cattivo attore nella parte del souteneur, oppure un bullo da barriera. Mi spiegò che era il proprietario di una fabbrica di cosmetici ed aveva noie con un certo tipo di rossetto. Bene, che ne portassi un campione, ma no, disse. Era un problema particolare da vedere sul posto. Era meglio che uno di noi due lo visitasse, così avremmo potuto renderci conto dell'inconveniente. Domani alle 10? Domani. Sarebbe stato bello arrivare sul posto in auto. Ma già, se tu fossi un chimico con l'auto, invece che un reduce meschino, scrittore a tempo perso e per giunta appena sposato, non staresti qui ad essudare acido piruvico ed a correre dietro ad ambigui fabbricanti di rossetto. Mi misi il più bello dei miei due vestiti e pensai che era meglio lasciare la bicicletta in qualche cortile lì vicino e fare le viste di essere arrivato in taxi. Ma quando fui entrato nella fabbrica mi accorsi che non era il caso di avere scrupoli di prestigio. La fabbrica era un capannone sporco e disordinato, pieno di correnti d'aria, in cui gironzolavano una dozzina di ragazze proterve, indolenti, sudice e vistosamente truccate. Il proprietario mi diede spiegazioni mostrando fierezza e dandosi importanza. Chiamava Rouge il rossetto, Anellina l'anilina e Adelaide l'aldeide benzoica. La lavorazione era semplice. Una ragazza faceva fondere certe cere e grassi in una comune pentola smaltata. Aggiungeva un po' di profumo e un po' di colorante, poi colava il tutto in una minuscola lingottiera. Un'altra ragazza faceva raffreddare le lingottiere sotto l'acqua corrente e cavava da ciascuna 20 cilindretti scarlatti di rossetto. Altre ancora provvedevano alla confezione e all'imballaggio. Il proprietario acchiappò sgarbatamente una delle ragazze, le mise una mano dietro la nuca per avvicinare la sua bocca ai miei occhi e mi invitò a osservare bene il contorno delle labbra. Ecco, vede? Dopo qualche ora dall'applicazione, specie quando fa caldo, il rouge cammina, si infila su per le minuscole rughe che hanno intorno alle labbra anche le donne giovani e così si forma una brutta ragnatela di filamenti rossi che sfuma il contorno e rovina tutto l'effetto. Osservai non senza imbarazzo. I fili rossi c'erano proprio, ma solo sulla metà destra della bocca della ragazza, che sottostava impassibile all'ispezione masticando gomma americana. Per forza, mi spiegò il proprietario, la metà sinistra di quella e di tutte le altre ragazze era truccata con un ottimo prodotto francese, proprio quello che lui cercava invano di imitare. Un rossetto si può valutare solo così, con un confronto pratico. Tutte le mattine tutte le ragazze dovevano pitturarsi col rossetto, a destra col suo, a sinistra con quell'altro, e lui le baciava tutte 8 volte al giorno per controllare se il prodotto era solido al bacio. Chiese al bullo la ricetta del suo rossetto ed un campione di tutti e due i prodotti. Leggendo la ricetta ebbi subito il sospetto di dove il difetto procedeva. Ma mi parve più opportuno accertarmene e fare cadere il responso un po' dall'alto e chiesi 2 giorni di tempo per le analisi. Recuperai la bicicletta e pedalando pensavo che se quell'affare andava bene avrei forse potuto cambiarla con un velo Solex e smettere di pedalare. Ritornato in laboratorio presi un foglio di carta da filtro, vi feci due puntini rossi con i due campioni e posi il tutto in stufa a 80 gradi. Dopo un quarto d'ora si vedeva che il puntino del rossetto sinistro era rimasto un puntino, seppure circondato da un alone untuoso. Invece il puntino del rossetto destro era sbiadito e dilatato, era diventato un'aureola rosata grande quanto una moneta. Nella ricetta del mio uomo figurava un colorante solubile. Era chiaro che quando il calore della pelle delle signore o della mia stufa portava a fusione il grasso, il colorante lo seguiva nella sua diffusione. L'altro rossetto doveva contenere invece un pigmento rosso ben disperso ma insolubile e perciò non migrante. Me ne accertai facilmente, diluendo con benzene e centrifugando, eccolo lì, depositato sul fondo della provetta. Grazie all'esperienza che avevo accumulata nella fabbrica in riva al lago, riuscii anche a identificarlo. Era un pigmento costoso e non facile a disperdersi. E del resto, il mio bullo non aveva alcuna apparecchiatura adatta a disperdere un pigmento. Bene, erano rogne sue che si arrangiasse. Lui con il suo harem di ragazze cavia e con i suoi rivoltanti baci a tassametro. Io il mio dovere professionale lo avevo fatto. Feci una relazione, vi allegai la fattura coi bolli e il pittoresco provino di carta da filtro. Tornai alla fabbrica, consegnai, riscossi l'onorario e mi disposi a prendere congedo. Ma il bullo mi trattenne. Era soddisfatto della mia opera e mi voleva proporre un affare. Gli potevo procurare qualche chilogrammo di allossana? L'avrebbe pagata molto bene purché mi impegnassi per contratto a fornirla solo a lui. Aveva letto su non so più quale rivista che l'allossana, a contatto con le mucose, conferisce loro una colorazione rossa estremamente permanente, perché non è una sovrapposizione, una vernice insomma, come il rossetto, ma una vera e propria tintura, come si fa con la lana e il cotone. Inghiottii. Ed ogni buon conto risposi che si sarebbe potuto vedere. L'allossana non è un composto molto comune né molto conosciuto. Non mi pare che il mio vecchio testo di chimica organica le dedicasse più di 5 righe e in quel momento ricordavo solo vagamente che era un derivato dell'urea e che aveva qualcosa a che vedere con l'acido urico. Appena mi fu possibile filai in biblioteca, intendo dire alla venerabile biblioteca dell'Istituto Chimico dell'Università di Torino, a quel tempo impenetrabile agli infedeli come la Mecca, difficilmente penetrabili anche ai fedeli qual ero io. È da pensare che la direzione seguisse il savio principio secondo cui è bene scoraggiare le archi e le scienze. Solo chi fosse stato spinto da un assoluto bisogno o da una passione travolgente si sarebbe sottoposto di buon animo alle prove di abnegazione che venivano richieste per consultare i volumi. L'orario era breve e irrazionale. L'illuminazione scarsa, gli indici in disordine, d'inverno nessun riscaldamento, non sedie ma sgabelli metallici scomodi e rumorosi e finalmente il bibliotecario era un tanghero incompetente, insolente e di una bruttezza invereconda, messo sulla soglia per atterrire col suo aspetto e col suo latrato i pretendenti all'ingresso. Ottenni di entrare, superai le prove e in primo luogo mi affrettai a rinfrescarmi la memoria sulla composizione e sulla struttura dell'allossana. Eccone il ritratto, dove ho è l'ossigeno, C, il carbonio, H, l'idrogeno, idrogenium, e N, l'azoto, nitrogenium. È una struttura graziosa, non è vero? E fa pensare a qualcosa di solido, di stabile, di ben connesso. Infatti accade, anche in chimica, come in architettura, che gli edifici belli, e cioè simmetrici e semplici, siano anche i più saldi. Avviene insomma per le molecole come per le cupole delle cattedrali o per le arcate dei ponti. E può anche darsi che la spiegazione non sia poi remota né metafisica. Dire bello è dire desiderabile. E da quando l'uomo costruisce, desidera costruire con la minima spesa e in vista della massima durata. E il godimento estetico che prova nel contemplare le sue opere viene dopo. Certo, non è sempre stato così. Ci sono stati secoli in cui la bellezza veniva identificata con l'ornamento, il sovrapposto, il fronzolo. Ma è probabile che fossero epoche devianti e che la bellezza vera, quella in cui ogni secolo si riconosce, sia quella delle pietre ritte, delle carene, della lama di scure dell'ala dell'aereo. Riconosciuta ed apprezzata la virtù strutturale dell'allossana, è urgente che tu, chimico interlocutorio, così amante delle digressioni, te ne torni alla tua carreggiata, che è quella di fornicare con la materia allo scopo di provvedere al tuo sostentamento, ed oggi non più solo al tuo. Apersi con rispetto gli scaffali del Zentralblatt ed incominciai a consultarlo anno per anno. Giù il cappello, davanti al Chemisches Zentralblatt, è la rivista delle riviste, quella che, da quando esiste la chimica, riporta sotto forma di riassunto rabbiosamente conciso tutte le pubblicazioni d'argomento chimico che appaiono su tutte le riviste del mondo. Le prime annate sono smilsi volumetti di 300 o 400 pagine. Oggi, ogni anno, ne vengono scodellati 14 volumi di 1300 pagine ciascuno. È corredato da un maestoso indice per autori, uno per argomento, uno per formule, e ci puoi trovare fossili reverendi, quali le leggendarie memorie di cui nostro padre Wöhler narra la prima sintesi organica, o Saint-Clair de Ville descrive il primo isolamento dell'alluminio metallico. Dal Zentralblatt venne rimbalzato al Beilstein, altrettanto monumentale enciclopedia continuamente aggiornata, in cui, come in un'anagrafe, viene descritto via via ogni nuovo composto, insieme ai suoi metodi di preparazione. L'allossana era nota da quasi 70 anni, ma, come curiosità di laboratorio, i metodi preparativi descritti avevano puro valore accademico e procedevano da materie prime costose che, in quegli anni di immediato dopoguerra, era vano sperare di trovare sul mercato. L'unica preparazione accessibile era anche la più antica. Non sembrava tanto difficile da eseguire e consisteva in una demolizione ossidativa dell'acido urico. Proprio così, dell'acido urico, quello dei gottosi, degli intemperanti e del mal della pietra. Era una materia prima decisamente insolita, ma forse non così proibitiva come le altre. Infatti, una successiva ricerca nei pulitissimi scaffali odorosi di canfora, di cera e di secolari fatiche chimiche mi insegnò che l'acido urico, scarsissimo negli escreti dell'uomo e dei mammiferi, costituisce invece il 50% degli escrementi degli uccelli e il 90% degli escrementi dei rettili. Benissimo. Telefonai al bullo che la cosa si poteva fare, mi desse soltanto qualche giorno di tempo. Entro il mese gli avrei portato il primo campione di allossana ed insieme gli avrei dato un'idea del prezzo e di quanta ne avrei potuta produrre al mese. Che poi l'allossana, destinata ad abbellire le labbra delle dame, scaturisse dagli escrementi delle galline o dei pitoni, era un pensiero che non mi turbava neanche un poco. Il mestiere di chimico, fortificato nel mio caso dall'esperienza di Auschwitz, insegna a superare, anzi ad ignorare, certi ribrezzi che non hanno nulla di necessario né di congenito. La materia è materia, né nobile né vile, infinitamente trasformabile, e non importa affatto quale sia la sua origine prossima. L'azoto è azoto. Passa mirabilmente dall'aria alle piante, da queste agli animali e dagli animali a noi. Quando nel nostro corpo la sua funzione si è esaurita, lo eliminiamo. Ma sempre azoto resta, asettico, innocente. Noi, intendo dire noi mammiferi, che in generale non abbiamo problemi di approvvigionamento d'acqua, abbiamo imparato ad incastrarlo nella molecola dell'urea, che è solubile in acqua, e come urea ce ne liberiamo. Altri animali, per cui l'acqua è preziosa, o tale era per i loro lontani progenitori, hanno fatto l'ingegnosa invenzione di impacchettare il loro azoto sotto forma di acido urico, che è insolubile in acqua, e di eliminare questo allo stato solido, senza bisogno di ricorrere all'acqua come veicolo. In modo analogo si pensa oggi di eliminare i detriti urbani facendone blocchetti compressi che si possono portare alle discariche o interrare con poca spesa. Dirò di più. Lungi dallo scandalizzarmi, l'idea di ricavare un cosmetico da un escremento, ossia aurum de stercore, mi divertiva e mi riscaldava il cuore come un ritorno alle origini, quando gli alchimisti ricavavano il fosforo dall'urina. Era un'avventura inedita e allegra, e inoltre nobile, perché nobilitava, restaurava e ristabiliva. Così fa la natura, trae la grazia della felce dalla putredine del sottobosco e il pascolo dal letame. E letamen non vuol forse dire allietamento? Così mi avevano insegnato in liceo, così era stato per Virgilio e così ritornava ad essere per me. Tornai a casa a sera, spiegai alla recentissima moglie il fatto dell'allossana e dell'acido urico e le annunciai che l'indomani sarei partito per un viaggio d'affari, che cioè avrei preso la bicicletta e fatto un giro per le cascine della periferia. A quel tempo c'erano ancora, in cerca di sterco di gallina. Non esitò. La campagna le piace e la moglie deve seguire il marito. Sarebbe venuta anche lei. Era una specie di supplemento del nostro viaggio di nozze, che per ragioni di economia era stato frugale e frettoloso. Ma mi ammonii di non farmi troppe illusioni. Trovare sterco di gallina allo stato puro non doveva poi essere così facile. Infatti, risultò difficile. In primo luogo, la pollina, si chiama così, noi inurbati non lo sapevamo, ne sapevamo che sempre per via dell'azoto è apprezzatissima come concime per gli orti, non si regala, anzi si vende a caro prezzo. In secondo luogo, chi la compra se la va a raccattare, entrando a quattro zampe nei pollai e spigolando per le aie. In terzo luogo, ciò che effettivamente si raccoglie può essere direttamente usato come fertilizzante, ma si presta male ad ulteriori lavorazioni. È un miscuglio di sterco, terra, sassi, becchime, piume. Per poin sono i pidocchietti delle galline che si annidano sotto le ali, non so come si chiamino in italiano. Ad ogni modo, pagando non poco, faticando ed insudiciandosi parecchio, la moglie impavida ed io ce ne ritornammo a sera per Corso Francia con un chilo di sudata pollima nel portapacchi della bicicletta. L'indomani esaminai il materiale. La ganga era molta. Tuttavia qualcosa, forse, se ne sarebbe potuto cavare. Ma simultaneamente mi venne un'idea. Proprio in quei giorni, nella galleria della Metropolitana, che esiste a Torino da 40 anni, mentre la Metropolitana non esiste ancora, era stata inaugurata una mostra di serpenti. Perché non andare a vedere? I serpenti sono una razza pulita, non hanno piume né pidocchi e non razzolano fra la polvere. Poi un pitone è ben più grosso di una gallina. Forse i loro escrementi, al 90% di acido urico, si potevano ottenere in abbondanza, in pezzatura non troppo minuta e in condizioni di purezza ragionevole. Questa volta andai da solo. Mia moglie è figlia d'Eva e i serpenti non le piacciono. Il direttore e gli inservienti della mostra mi ricevettero con disprezzo stupito. Quali erano le mie credenziali? Da dove venivo? E chi credevo di essere per presentarmi a loro così, come se niente fosse, a chiedere sterco di pitoni? Ma neanche parlarne, neanche un grammo. I pitoni sono sobri, mangiano due volte al mese e viceversa, specie quando fanno poco esercizio. Il loro scarsissimo sterco si vende a peso d'oro. Del resto, loro e tutti gli espositori e possessori di serpenti hanno contratti permanenti di esclusività con le grandi industrie farmaceutiche. Che mi togliessi solo di torno e non gli facessi perdere altro tempo. Dedicai un giorno a selezionare grossolanamente la pollina ed altri due a cercare di ossidare ad allossana l'acido che vi era contenuto. La virtù e la pazienza dei chimici antichi dovevano essere sovraumane. O forse era soltanto smisurata la mia inesperienza di preparazioni organiche. Non ottenni che vapori immondi, noia, umiliazione e un liquido nero e torbido che intoppava irrimediabilmente i filtri e non mostrava alcuna tendenza a cristallizzare come secondo il testo avrebbe dovuto. Lo sterco rimase sterco e l'allossana dal nome sonante un nome sonante. Non era quella la via per uscire dalla palude. Per quale via ne sarei dunque uscito io, autore sfiduciato di un libro che a me sembrava bello, ma che nessuno leggeva? Meglio ritornare fra gli schemi scoloriti, ma sicuri, della chimica inorganica.